On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi andiamo a Napoli, torniamo a Napoli perché ci siamo stati anche altre volte con On the Road. Quest'oggi useremo una modalità particolare. Chiederemo ad alcuni musicisti partenopei che recentemente sono venuti a trovarci qui in radio di darci una mano. Ma partiamo raccontando la storia di una delle più belle canzoni napoletane. Carmela Abbate oggi è una ragazza sessantenne e gestisce il ristorante Zi Teresa al Borgo Marinaro. Lo sguardo è ancora da leonessa e il suo cassetto è pieno di ricordi. È cresciuta tra i fornelli di un'elegante trattoria di famiglia. La cucina è sempre stata la sua vita. A 18 anni era già conosciuta come una delle migliori cuoche di Napoli. È a Posillipo che conoscerà Mario Della Notte, suo futuro marito e proprietario del ristorante Giuseppone a Mare, dove Carmela dirigerà la brigata di cucina. Che ci azzecca Carmela con la storia della musica napoletana? Beh, bisogna tornare indietro di un po' di anni, a una sera di agosto del 1975. Una sera di quell'estate, la ragazza si muoveva tra i tavoli, raccoglieva le ordinazioni senza rivolgere la parola a nessuno. Capelli lunghi e neri, lo sguardo fiero di una regina. Pareva una leonessa. Il poeta sta mangiando da solo, moglie e figli sono in vacanza. Sembra distratto, sta ripensando ai versi scritti la sera prima. Faceva caldo, non riusciva a dormire. Quei versi li aveva composti di getto, pensando al vicolo dove era cresciuto, tutti santi, tra il Corso Garibaldi e la Renaccia. Era un vicolo scuro, che non finiva mai. Ogni tanto, con un guizzo, si faceva vedere il sole, ma poi spariva, fuggiva via. La ragazza ha uno sguardo di rosa, di pietra e di stella. Non guardava a nessuno. All'improvviso si blocca al centro della sala e per un attimo guarda il poeta. Il poeta vorrebbe fermare questo momento, trattenerlo, dilatarlo, ma qualcuno chiama dalla cucina, un nome di donna. La ragazza si gira, volge lo sguardo altrove, si allontana. Come vi dicevo, una sera dell'agosto del 1975 e la scena si svolgeva in una piccola trattoria di Posillipo, di fronte a Palazzo Don Nanna. Ancora nessuno lo sa, non lo sa la ragazza, non lo sa nemmeno il poeta, ma in quel momento, in quel preciso istante, sta nascendo una delle canzoni più belle di tutti i tempi. La ragazza si chiamava Carmela, il poeta era Salvatore Palomba.
Eppure sulla bassa se ne fu, ma tu stai la tua rosa preda e stella, Carmela, Carmela. Sulla sine una vese e strilla sulla sine una sempre, ma non è acqua sangue deve Carmela. car me si l'amore contrario d'amore e tu sai si rimane soltanto speranza e tu sai come fa aspettare fine di mano a stringermi in le braccia questa sera Carmela 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 tu sai come fa aspettare fine di mano a stringermi in le braccia questa sera.
E dopo Carmela continuiamo il nostro viaggio.
Io mi chiamo Scamorza Loviggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio giochi di prestigio per mangiare. Eh già, c'ho un coniglio e un pappagallo che spariscono e accompariscono. C'ho una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Ma c'ho pure una moglie e tre figli che non appena amatasse s'imbroglia. La mia sposa s'arrobbo coniglia e con tutta la famiglia so vanno a pappà. Ed allora il coniglio sparisce. La pera sparisce. Il tarallo sparisce. Qua sparisce tutto. Io poi dico, sti giochi per prestigio, Scamorza Loviggio, ne come li fa? E perciò ce l'ho detto a mia moglie, piccioletto con me non scherzò. Qualche volta ma fila ma squaglia, sparisce, scavarsa e fornisce mangià. Ma gli facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, che conosce che sa ci sono lì. Pirulò, pirulò, pirulì. Quanti soldi lo Loviggio Scamorza deve dare? Non ce li ho. Chi le sordi vanno a forza? E chi ne dà? Già. C'è una gente ed un usciere che spariscono e accompariscono. Un ghianghiero salumiere non so buone mi trovò. Poi ci sta la padrona di casa che ha dave mille di casa e mise che la ritmo piglio tutto cosa sta roba ma vengo perché mia papà. Ed allora il coniglio sparisce, la mira sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Io poi dico si giochi prestigio, scamorza lo vigile, come li fa? Ma e dallo questo fischia, sulle strupati e fortuna, a mio nonno mi avessa sunna, camaressa 28 e 31 e giurassa per Roma ed uscissero qua. Ma io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, che calusca e che saggio su lì. Pirulà, pirulà, pirulà. Certa gente, tanta gente, che conosce che faccio su lì. Pirulà, 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 e voilà.
E Jock Prestige, questo è il titolo del brano che ci siamo appena ascoltato, propostoci dai Suon da ieri. Un trio di giovani musicisti che vengono da esperienze musicali diverse e lontane dalla musica classica napoletana e nonostante ciò hanno deciso di intraprendere un progetto di ricerca, recupero e rivisitazione di brani di inizio Novecento, arrivando sino agli anni 60, e riadattarli per la splendida voce di Irene Scarpato che abbiamo appena ascoltato. Ecco, i tre musicisti sono collegati con noi telefonicamente.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Sì, siamo qui, siamo tutti e tre.
Come è nato il progetto Suon da ieri?
Come è nato? È nato perché insomma la canzone napoletana è un qualcosa con cui se fai musica, se fai il musicista e sei a Napoli inevitabilmente ha a che fare con questo repertorio e a un certo punto noi tre per una casualità ad una cena in cui ci è stato chiesto di portare gli strumenti e suonare a Irene soltanto di cantare abbiamo suonato appunto canzoni napoletane che era un repertorio comune abbiamo pensato ma perché non facciamo un progetto che si dedichi a questo repertorio che abbiamo incrociato e reincrociato, perché non lo trattiamo con amore? E poi da lì appunto sono nati i Suon da ieri che poi hanno esplorato tantissimo il repertorio della canzone napoletana e ci siamo anche divertiti poi a scrivere delle canzoni o a prendere dei brani scritti da terzi ad hoc che potessero essere delle canzoni napoletane scritte oggi. Questa è la nostra genesi e ci sta portando fortuna e speriamo che continui a farlo.
Una curiosità, per un concerto dal vivo a Napoli, una location ideale per un vostro concerto, cosa potrebbe essere? Il Gran Caffè Gambrinus o un altro posto?
Guarda, noi al Gambrinus abbiamo presentato il primo disco.
Non lo sapevo, ma mi veniva di pensarlo chissà perché. Ricordiamo ai nostri ascoltatori perché il Gambrinus è un locale dove una musica come la vostra ci sta, lo diciamo per gli ascoltatori milanesi o di Bolzano che magari non conoscono questo locale.
Il Caffè Gambrinus è un caffè storico in pieno centro dove insomma si incontravano le leggende, i racconti di cronaca, vogliono che era un luogo di incontro anche degli stessi autori della canzone napoletana, sia poeti sia musicisti, insomma era un luogo pulsante, adesso forse lo è un po' meno, un po' più turistico, però insomma rimane un luogo importante che ha questa sala interna che è una sorta di piccolo teatrino che funziona ancora come sala eventi. Andammo lì a fare la presentazione del primo album, dopodiché quella fu una situazione ideale, diciamo che però per quello che poi abbiamo costruito negli anni forse adesso quella è troppo piccola, tant'è vero.
Certo.
Poi il secondo album l'abbiamo presentato al Teatro Trianon e mi sa che per quello che facciamo noi forse proprio i teatri sono tra le strutture, tra gli ambienti migliori dove poter ascoltare un nostro concerto. Il Trianon è stato uno di questi sicuramente. Abbiamo fatto questo concerto il 5 aprile di presentazione dell'album e insomma ci siamo trovati a nostro agio e il pubblico l'ha visto.
Si chiuse più dentro convento, non si fatta più monaca santa. Come facista fa sto giuramento, quella che tu giuraste fu in un punto. dicesti si fornisce chi sta amore. Soltanto a Dio ci ronga questo cuore.
Amore mio, buongiorno, amore mio. Non ti sei fatta più una cosa. Chiogna, amore, e amore senza te, e amore senza te. Dica sì, ho parlato, come devo ascoltare un primo amore. E ti ancora a te, non mandami, poi ho negato un spuso in mano. Ancora povera sul tuo
amore mio, buongiorno,
amore mio.
Tu non ti sei fatta più, ma non è sempre. E chi anni
musicisti dei Suon da Ieri ci hanno parlato di due importanti locali napoletani, il Trianon Viviani, un teatro, e il Gambrinus, un grande elegante bar. Ecco una scheda su questi due locali. Oggi per sentire canzoni come Carmela o Luna Rossa o Cicerinella, che qua stiamo ascoltando in sottofondo nell'esecuzione di Peppe Barra, bisogna andare al Trianon Viviani, teatro sede della Compagnia Stabile della Canzone Napoletana, diretto da Marisa Laurito. Ha un cartellone che per i prossimi mesi prevede concerti e spettacoli del gota della musica partenopea, da Peppe Barra appunto a Roberto De Simone, da Enzo Gragnaniello a Peppino Di Capri. Tra i brani che si possono ascoltare nelle rappresentazioni al Trianon Viviani c'è anche qualche canzone scritta al Gran Caffè Gambrinus, il caffè letterario più prestigioso della città. Aprì i battenti nel 1890 e col tempo arrivò a rappresentare il principale luogo di convegno di Napoli. Le sue sale, impreziosite da dipinti, marmi, stucchi, divennero una piccola galleria d'arte illuminata ben presto dall'energia elettrica. Qui abbiamo incontrato Arturo Sergio, uno dei proprietari.
Napoli ha vissuto periodi belli dell'arte, della musica, della canzone napoletana. La canzone napoletana era musica, era poesia, e dalla poesia poi hanno messo i versi per far versi le melodie più belle al mondo. Sono nate perché amavano la prosa, era la prosa che era galoppante a Napoli.
Sì, la prassi era che prima venivano scritti i versi e poi
prima venivano musicati. Sì, c'erano un fiorire a Napoli di poeti, di scrittori, e tutti poi vollero attribuire alla melodia del dialetto, del parlare alla napoletano, vollero mettere la musica. Tra cui questi che si deliziò a fare questo fu Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio è stato a Napoli per 3 anni ed era un redattore del Mattino di Napoli, a 2 passi dal Caffè Gambrinus in Galleria Umberto. E là lui portava un articolo al giorno, e frequentando il Caffè Gambrinus, i poeti, gli artisti di allora sfidarono D'Annunzio a far sì che lui scrivesse una canzone in dialetto in lingua napoletana.
Quasi una scommessa, sei capace di scrivere in napoletano?
Lui incominciò a fare la poesia, e la poesia è la vocchilla, cioè la vocchilla di una fanciulla che per D'Annunzio era un fiore, era una vocchilla, dammela, e parlava di dammi questa vocchilla.
Tu tieni una vocchilla, non poco cucurilla, a passo liatella. Mi dammi, ecco manà. Rosella, dammi la nuova silla, dammi la cannatella.
La musica fu fatta da Tosti. Allora Tosti era un musicista anche molto affermato nella Napoli, diciamo, io la chiamo Napoli rinascimentale, perché era una Napoli che c'era tutto allora, all'inizio del Novecento.
Sì, anche perché lì fare un confine tra quello che si fa oggi, tra musica colta e musica popolare.
Napoli non competeva neanche con Milano, poteva con Parigi, si immagini, che tenevamo il Teatro dell'Opera, tenevamo il Caffè Chantal, tenevamo i vari scenari, tenevamo i teatrini. E allora Napoli era un fermento, la piazza d'estate si mettevano nelle orchestrine dei Gambrinus e deliziava tutti gli avventori.
Abbiamo aperto questa puntata di On the Road parlando di una canzone magica, Carmela. C'è un'altra canzone che ha fatto la storia della musica napoletana, e per raccontare questa storia non siamo andati in un ristorante, ma in un albergo.
Signora, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Siamo in un hotel nei pressi della stazione, ma non è un hotel qualsiasi. La storia è molto lunga, parte da lontano, parte dal nonno?
Sì, parte dai miei bisnonni, che nel 1910 vennero a Napoli giovani sposi e misero su un piccolo, tra virgolette si potrebbe dire, impero di alberghi, ristoranti, anche innovativi per l'epoca.
Questo è un albergo che evoca una pietra miliare della storia della canzone napoletana. L'hotel si chiama Luna Rossa e non è ovviamente un caso.
No, non è un caso, perché poi il figlio di questi due ragazzi così intraprendenti che costruirono tutti questi alberghi...
Che arrivavano dalla...
Arrivavano dalla provincia diciamo, uno di Avellino e uno di Benevento, quindi persone anche toste, da Irpini e Sanniti, persone belle, volite. cognitive. E mio nonno, che era il primo figlio, avrebbe dovuto quindi un po' prendere in mano le redini dell'azienda nel futuro, e invece lui aveva questa passione innata da bambino per la musica. Quindi la mamma, che era una donna veramente un'imprenditrice ante litteram, perché all'epoca non si usava la donna imprenditrice, però la mia bisnonna lo fu, perché pensi che è stata con le aziende aperte sotto tutte e due le guerre, i bombardamenti.
Si è fatta la prima e la seconda.
La prima e la seconda. Gli uomini andavano a combattere e lei è stata nelle aziende, diciamo, non le ha abbandonate. E quindi non voleva che questo suo primogenito maschio si dedicasse alla musica, la vedeva come una cosa un po' che insomma non andava bene per chi dovesse gestire poi le aziende.
Per fortuna ha disubbidito.
Per fortuna ha disubbidito, e le dirò di più: lui, per pagarsi le lezioni di piano, si vendeva le sue canzoni in galleria, sotto la galleria Umberto I, che era un po' il ritrovo di tutti gli artisti. Lui componeva delle canzoni, le andava a vendere, e con quei soldi di nascosto andava a prendere lezioni di pianoforte.
Vaga distrattamente abbandonata, l'occhio sotto cappello ha nascosto, mani in tasca che paveraizzate, va che si scanne stelle che sono asciute.
Pianoforte, lì ce n'è uno.
Lì c'è un Petrov degli anni 50, che è quello dove mio nonno ha composto la maggior parte, era quello di casa dove mio nonno ha composto la maggior parte delle canzoni.
Ha qualche cosa da raccontarci sulla nascita proprio di Luna Rossa?
Io so che mio nonno compose prima la musica, e questo mi è stato detto da mia mamma, perché io mio nonno purtroppo non l'ho conosciuto.
Che è un po' il contrario di quello che succedeva, perché
sì,
per esempio anche al Gambrinus ci dicevano che la tradizione era comporre prima i versi e poi si cercava qualcuno che li musicava.
Sì, invece mio nonno era abituato, siccome non aveva potuto compiere gli studi musicali completi per le ragioni che le ho detto prima, quindi era quasi un autodidatta. Lui aveva questa musica sempre in testa e l'ha avuta fino poi veramente agli ultimi istanti della sua vita, e lui si svegliava durante la notte con i motivi in testa, andava nel salone di casa su quel pianoforte che lei ha visto e si trovava il motivo aiutandosi col fischio. Quindi lui componeva di notte e poi proponeva queste sue musiche, cioè veramente più che proporre, si proponevano a mio nonno, perché mio nonno era una personalità, se posso permettermi di dire, a Napoli. E quindi i poeti andavano da lui e gli sottoponevano delle poesie, e mio nonno sceglieva quella che potesse andare meglio. Alle volte dava anche dei consigli agli autori di fare qualche modifica alle parole, senza mai però voler comparire come autore delle parole, perché mio nonno non ci teneva a questo. E quindi non riusciva a trovare i versi da far combaciare con questa melodia che gli era venuta. E Vincenzo De Crescenzo, che poi è lo zio di Edoardo De Crescenzo,
come piccolo mondo,
fratelli, sì. Ma no, è perché questa zona, la zona della stazione centrale, era una zona di grande fermento culturale all'epoca, perché c'era il tribunale, il Castel Capuano, c'erano le università vicine, e c'era poi anche un grande fermento musicale, c'erano dei teatri, quindi anche molti poeti degli anni 50 e 60 abitavano in questa zona. Quindi questo, lo zio di Edoardo De Crescenzo, papà di Eddie Napoli, il cantante dell'orchestra, sì, italiana di Renzo Arbore, portò questa poesia a mio nonno, e mio nonno ebbe proprio come un colpo di fulmine, disse: no, questa va bene per la mia musica. E infatti così fu, perché Luna Rossa è stata la canzone più venduta in Italia del 1950.
Nel corso degli anni Luna Rossa è stata interpretata da decine di artisti, da Sergio Bruni a Fausto Cigliano, da Murolo ad Aurelio Fierro, da Claudio Villa a Gabriella Ferri, Renato Carosone e Petra Montecorvino, Tony Servillo e Frank Sinatra, Caetano Veloso e Yorgos Dalaras, sino a Renzo Arbore e Jovanotti.
Con l'aiuto di Nicolò Guffanti abbiamo realizzato un mashup. Indovinate chi sono gli artisti che interpretano Luna Rossa in questo medley.
Oh, Luna Rossa, you're out tonight. A moon of red in a sky of white. Because I'm telling a lie tonight. And blushing moon, you know of it. Oh, Luna Rossa, you're smart at love. You know I'm playing the part of love. I try my hand at the art of love, just for the thrill and glow of it.
Yeah, Luna Rossa, ma parle te. Io le domando si aspetta me. E mi risponde si io vuol sapere. Noche está ni shun. Io dico non me fate vedere, ma tutta gente che parla te risponde tarde che vuoi sapere. Che noche está ni shun.
1000 più appuntamenti d'aggio tenute, tante più sigarette d'aggio appicciate, tante tazze e caffè me so bevute, 1000 bucchelle amare aggio. E a Luna Rossa me parla e te, io le domando si aspetta a me, e me risponde si io vuo sapere, che non c'è sta nessuna, e i chiamo non me fete vere, ma tutta gente che parla e te. Risponde è tarde che vuoi sapere che non c'è sta nessuna.
Lasciamo il centro città e ci spingiamo in una delle tante periferie napoletane. Andiamo a Scampia.
Ogni cosa ha un prezzo ormai, ma l'anima è solo.
mani e colori di mio padre, le paure e il sorriso di mia madre, vita e sangue che non si compra, del mio quartiere sono l'ombra che ancora mi precede in ogni dove, l'utopia di felice che non muore, l'alba delle quattro giornate, il sogno di Eleonora che non trova pace. Sono la memoria di Ponto e Landolfo, vento di terra che soffia nel golfo, la ragione dalla parte del torto, i sogni in corsa su un binario morto, lo sguardo e il talento sprecato, le sagome sull'asfalto, la voce rotta di una terra stanca di sognare, la rabbia di chi ha scelto di restare, a Bugundria di chi vuol tornare.
È la voce di Daniele Sanzone, musicista degli A67, un grande amico di Radio Popolare. In questa puntata di On the Road parliamo di libri. Daniele non è la prima volta che piglia una penna in mano e scrive. Era successo anche in passato. Ricordiamo un libro sul sound della Camorra, Camorra Sound, un libro su Pino Daniele. Quest'oggi parliamo con lui del primo romanzo che ha scritto, del suo misurarsi con la forma romanzo.
Sì, è un romanzo a tinte gialle ed è la prima indagine di Mirko Del Gaudio, che è innanzitutto un pugile che ha dovuto smettere di boxare, per lui è stato un grande dolore, e quasi per caso si trova a vincere un concorso e a diventare poliziotto e poi capo del commissariato di Scampia. Ma come dicevo, resta fondamentalmente un pugile, quindi lui ha cambiato semplicemente ring. Oggi il suo ring è Scampia, ma continua a pensare, a muoversi, ad agire come un pugile. I suoi nuovi avversari sono boss, truffatori, e quindi è calato completamente nella realtà di Scampia e si muove su un altro ring.
Certo, scusa, una curiosità a lato. A Milano, ma ho visto anche in altre città, c'è un boom delle palestre di pugilato. Io e te siamo due grandi amanti del calcio, ma perché secondo te questa grande passione per il pugilato in questi ultimi anni? Tra l'altro promiscuo, anche uomini, donne.
Ma io credo che insomma la box sia una degli sport più antichi del mondo, no? E c'è una poesia dietro la box che continua a resistere nonostante i tempi, nonostante le mode. E credo che questo ritorno è proprio un ritorno al vero, cioè c'è bisogno di ritornare alla vita vera. E cosa c'è di più vero di due uomini che si danno dei cazzotti in volto? Quindi credo sia proprio un ritorno all'essenziale, ecco.
Ecco, tu sei rimasto a vivere a Scampia, non hai abbandonato il tuo quartiere, il nome della tua band nasce dalla legge dell'edilizia popolare sulla costruzione delle vele. Quanto è cambiato Scampia in questi anni?
È cambiata tantissimo, caro Claudio, tantissimo. C'è stato finalmente, si iniziano a vedere i primi risultati, insomma, di una riqualificazione che aspettavamo da 25 anni. È arrivata l'università, si è rifatta la metropolitana, è stata valorizzata, anche ci sono tantissimi murales. Insomma, il quartiere sta cambiando faccia. Il problema è che il vero cambiamento ci sarà solo quando arriverà il lavoro, che è l'unico modo per togliere terreno alle mafie. No, solo in quel modo quando riusciremo a dare un lavoro dignitoso a chi vive ai margini dell'impero, quella sarà la vera vittoria. Purtroppo quella non è ancora arrivata, però un po' alla volta sta arrivando quello che abbiamo aspettato per tanti anni.
Senti, com'è che hai deciso di raccontare Scampia attraverso un poliziotto?
Questa è una bella domanda. Io sono cresciuto su una piazza di spaccio e quindi per me la polizia era corrotta ed era il male. No, perché spesso mi sono trovato a vedere scene inguardabili, insomma, poliziotti che prendevano mazzette sulle piazze di spaccio. Poi negli anni ho avuto la fortuna di conoscere commissari reali e quindi si è risaldato quel legame, ho ripreso fiducia nelle forze dell'ordine. E credo che sul quartiere mancasse una narrazione di questo tipo, mancasse lo sguardo di un poliziotto, anche se è un poliziotto anomalo, perché è un poliziotto che non ama fare il poliziotto, è uno che potremmo definire di estrema sinistra, quindi si trova malvolentieri ad avere a che fare con i colleghi e in un ambiente che è fondamentalmente di destra. Quindi è sicuramente un poliziotto anomalo, ma mi serviva per raccontare il quartiere da un altro punto di vista.
Senti, ma il tuo commissario, che tra l'altro, se non sbaglio, non è natio di Scampia.
No, no, assolutamente. Lui è di Bagnoli, insomma, ha girato un po', è stato anche capo del commissariato di Caivano, insomma.
Ha preso qualche cosa? Tu prima accennavi che hai conosciuto
Michele Spina.
Esatto, un famoso commissario. Magari se ricordi a chi ci ascolta da Concorrezzo, che non ce l'ha presente, chi era questo commissario e se tra i due c'è qualcosa.
Allora, lui, Mirko Del Gaudio, è ispirato a una persona reale che non citerò e che non ho mai citato, però nel libro viene citato, per esempio, Michele Spina, che è il volto dello Stato della faida di Scampia, quello che ha distrutto letteralmente le piazze di spaccio a Scampia ed è stato un punto di riferimento fondamentale per il quartiere, perché è l'uomo che ha incarnato, insomma, lo Stato e che ha fatto prendere fiducia alle persone che erano completamente disilluse e lontane dalle forze dell'ordine. Invece lui, con la sua presenza quotidiana, ha ridato fiducia ai cittadini.
Senti, Scampia è un quartiere complesso, spesso dalla cronaca viene semplificato. Ecco, un complimento, uno dei presi del tuo libro è che proprio ci mostra questa complessità.
Io ti ringrazio, non sei il primo a dirlo, ma sai, mi dicevano anche che leggendolo sembra di stare in qualsiasi periferia del mondo. Ma è così, in realtà io non c'era nessuna volontà di edulcorare, semplicemente mi sono limitato a raccontare casa mia. E casa mia è complessa, non è lontana da tante altre periferie italiane del mondo.
Senti, per fare il prete ci vuole la vocazione, ma ci vuole la vocazione anche per fare il commissario a Scampia?
Assolutamente, il commissario è uno di quei mestieri veramente tosti. Come ben sai, insomma, la legalità non è un metro uguale in ogni parte d'Italia, quindi sicuramente è molto più difficile essere commissario a Scampia che non a Lenno, a Lecco, non lo so, che in questi tempi, in questi giorni sono stati questi luoghi molto belli, ma che fortunatamente funzionano molto bene, quindi è un po' complicato, un po' diverso, ecco.
Senti, l'ultima cosa, se per caso qualcuno che ci sta ascoltando gli capita di passare da Scampia, va a vedere Murales che tu dicevi prima e passa da Cicù, il ristorante etnico citato, che cosa deve ordinare?
Allora, moussaka, pollo, insalata e soprattutto fanno dei primi piatti eccezionali.
Si pensa chi fosse stata lontana sto cielo infame. Chiama ci se prima moria, fatti conto sulla mia. Come una paga è sicura, che non venga più a nessuno. E noi a stella chi sta muove, una condanna che mangiove. La navisa senza porto, una parola luccata fuori. Come quando appena sei a tutto paro tu mamma, figlia e mogliera, puttana e schiava in baghera, non cagna raia mai a cumba e promessa che fai. Dacci crurruto fino a pazzire, raccontandomi se non bucci, non conosci scuola rizza. E lei a stella chi sta a muore, una condanna che mangiova, ma la visa senza porto, una parola buccata fuori. Se tu guarda se ci ti sono, o sorriso senza nascondere, come quando appena sei, ando tutto paro. Mi è cresciuto, basciuto, imbarato, scordato, intata, lassata, schifato. Mi è venuto accattato, fottuto, imbrugliato, chiavato, vasato e pisciato. Mi è cresciuto, basciuto, imbarato, scordato, intata, lassata, schifato. Mi è venuto accattato, fottuto, imbrugliato, chiavato, vasato e pisciato. E noi a stella chi sta a muore, una condanna che manchiova, paravisa senza porta, una parola luccata fuori. Sorriso
tutto, tutto vano.
Daniele ci diceva quanto è difficile vivere a Scampia e quanto è difficile fare anche il poliziotto a Scampia. Rimaniamo, per quanto riguarda la polizia e il giro della mala, più o meno in quell'ambiente, anche se con una logica e un occhio molto diverso. Dario Bassolino, napoletano di nascita, musicista, pianista, produttore e compositore attivo nella scena jazz elettronica a livello italiano e internazionale, ci è venuto a trovare per parlarci del suo ultimo album che si chiama Città Futura. Ecco, le ispirazioni gli sono venute girando per le strade di Napoli, incontrando, beh, sentite un pochettino, ce lo racconta lui che cosa gli ha fatto partorire questo album. Il primo elemento è un libro
di Compagnone, che è diciamo, un intellettuale scrittore della Napoli, diciamo, a cavallo tra gli anni 60, 70, 80. È un libro trovato su una bancarella camminando per Napoli. Napoli è una città che è piena di libri. In realtà un tempo fa era ancora più piena di libri rispetto ad oggi. Portalba, verso Piazza Dante, camminavo e vedo questa Napoli visionaria, questo libro, che è una raccolta di racconti legati un po' alla vita, una sorta di autobiografia romanzata, poetica di Compagnone, che appunto racconta un po' la sua vita in tutte le vicissitudini collegate a Napoli nell'arco storico, insomma, della sua vita. Mi ha un po' ispirato sia la copertina di questo libro, sia la storia, sia un po' il titolo. È stato un tag importante, diciamo, per appunto per il disco proprio.
Ecco, il disco, abbiamo detto, Città Futura, da cui è appunto estrapolato questo Napoli visionaria. Venendo alla genesi dell'album, leggevo che parzialmente è anche riconducibile alla visione di un film. Certo. Una pellicola del 78 di Sergio Corbucci, tra l'altro una pellicola che aveva la colonna sonora non del primo Pirla che passava per strada, certo, ma di Pino Daniele, sì. Cos'era? La mazzetta.
Di un giovanissimo Pino Daniele, in realtà, Daniele che...
Ci ricordi appunto come la visione di un film può averti fatto scattare il, certo, il click per...
Cioè, in generale per me la musica è sempre accompagnata da immagini, cioè proprio storicamente, anche se andiamo nella storia della musica classica, c'è sempre stato un accompagnamento delle immagini. E diciamo che il focus del mio disco era quello un po' di riportare una Napoli non tanto legata proprio al concetto un po', diciamo, turistico, comunque del Mediterraneo, quindi balneare, no? Ma più una Napoli profonda, qualcosa che era rimasto un po' nell'oscurità, in uno scrigno chiuso, e abbiamo un po' riaperto una serie di immagini.
Da un libro di grande successo, il film più atteso del nuovo anno cinematografico, La Mazzetta. La Mazzetta. Nino Manfredi e Sassà.
Don Michele, una disgrazia, anzi una grande disgrazia. Vostra moglie Dina sta nel bagno.
Ma che state dicendo?
Che è morta, Don Michele.
Morta? E come morta?
Che ne so, qua ci sta pure un signore sul divano.
Un signore?
Sì, perché lei non stava su.
Allora è stata quella carogna, lo voglio vedere morto.
È già fatto, Don Michele, se venite qua lo vedete.
Ugo Tognazzi è il commissario assente.
Secondo lei, tra quella signora nuda e quel signore là, nudo?
Sì.
C'era qualche cosa di intimo oppure stavano così perché soffrivano il caldo?
Vabbè, ma se uno vuole essere malizioso, il male lo trova dappertutto.
È appunto questo che io vado cercando.
La Mazzetta.
La Mazzetta è stato un film importante perché ha collegato un po' i due mondi che io stavo cercando, su cui stavo indagando, che era il mondo insomma del cinema un po' pulp, cult pulp italiano-napoletano, ricordiamo come ad esempio, che ne so, Pino Mauro o Mario Merola, insomma, no? Questi sono stati proprio degli esempi importanti di quel cinema, e allo stesso tempo la musica, cioè appunto di Pino Daniele. Quindi quando l'ho visto, insomma, quando ho sentito la musica, ho detto, ma chi ha scritto sta musica? Pino Daniele, assurdo, quando nel 78, assurdo, era giovanissimo.
Hai citato Pino Mauro, no? Però magari per chi ci ascolta da Zelofo Romagno o da Concorrezzo. Non tutti ce l'hanno presente. Allora ti chiedo due cose, uno di due parole e poi magari ci dici anche una canzone che ce l'ascoltiamo.
Allora, Pino Mauro è questo grandissimo attore, cantante in voga, diciamo, nella Napoli già dagli anni 60. Partecipa ai festival di Napoli, eccetera, e poi diciamo è quello che probabilmente ha creato un po' il genere della sceneggiata, cioè nel senso la sceneggiata è sempre esistita dall'inizio del Novecento, ma è stato colui che un po' l'ha portata in auge anche nell'ambiente cinematografico. Il disco che vi consiglio appunto di Pino Mauro è Serenata Calibro 9, cioè che è proprio un cult. Si racconta addirittura che forse Takeshi Kitano, un regista giapponese incredibile, abbia avuto contatti, diciamo, con tutta questa scena qua, cioè comunque è stato influenzato ed è in effetti è possibile, no? Perché c'è una concomitanza proprio tra delle immagini di Kitano e i film di, appunto, di Pino Mauro e Mario Merola, che era il suo antagonista, perché poi c'è tutta una storia di antagonismi tra i due. E c'è anche un'intervista molto interessante che ancora oggi si trova su YouTube, che da cui Sorrentino probabilmente ha preso ispirazione per L'Uomo in Più, che si trova su YouTube. Se cercate Pino Mauro intervista, così c'è un po', scavate, c'è qualcosa.
Quindi noi adesso ci ascoltiamo di Pino Mauro
Serenata Calibro 9.
E questa pistola sai blessù un piede
Ci teniamo Pino Mauro in sottofondo, siamo sempre con Dario Bassolino. Dario, mi devi spiegare una cosa. Allora, per il tuo album hai avuto ispirazione da Pino Mauro, che abbiamo in sottofondo, e dai suoi film, oltre che dalla sua musica. Ti ha ispirato un libro che ha incontrato sulla bancarella passeggiando tra le strade di Napoli, e anche questo ci sta. Ma tra le fonti di ispirazione mi citi anche un cartomante. Questa me la devi spiegare.
Sì, diciamo che il cartomante è Gennaro Dauria. Gennaro Dauria, che poi tra l'altro è stato anche reso famoso da Cicciput degli Aereo Storietese, quindi anche loro già hanno preso nel 97, credo, 98, non lo so, diciamo questa un po' questa storia di Gennaro Dauria. Gennaro Dauria è un cartomante in voga nella Napoli cavallo 80-90, di Torre del Greco, e ha questa, diciamo, queste trasmissioni che venivano trasmesse appunto in radio quotidianamente, sempre, dove lui appunto fa leggere carte, la gente chiama, no? Quindi in macchina spesso, cioè tutti noi napoletani ci troviamo spesso in macchina appunto a sentire sta roba, no? Ed è super interessante, perché ci sono storie di persone che appunto si rivolgono a lui e cercano anche da lui dei consigli, no? Cioè, nel senso, c'è tanti consigli e lui li sa dare oggettivamente. E in più la peculiarità di Gennaro Dauria è che lui durante queste trasmissioni utilizza musiche derivanti un po' dal tessuto prog italiano. Quindi puoi tranquillamente trovare ad esempio i Goblin, no? La cosa divertente è proprio che c'è questo accostamento appunto tra telefonate dove lui a volte sclera e dà i numeri totalmente, perché si arrabbia che uno non...
Cioè dice... non i numeri da giocare a...
No, i numeri nel senso che si arrabbia proprio perché, capito, dice no, ma tu non devi fare... Beh, poi io non so imitarlo, ma...
Allora, regia, abbiamo le linee libere, tutte le linee sono libere, approfittatene, d'accordo? Forza e coraggio! Enzo, alla grande, veggenza, cartomanzia, cristallomanzia e prossimamente idromanzia! Sì. Buonasera.
Buonasera.
Ciao amore, dimmi.
Proprio ispirazione, perché appunto mette in collegamento questo tessuto sociale, proprio della Napoli sociale, proprio del popolo, con una musica prog con i Goblin, che anche i Goblin per me sono stati, insomma, l'apice proprio della musica italiana, probabilmente.
Dario Bassolino, l'ultimissima cosa, un luogo di Napoli, uno scampolo di geografia partenopea, okay, dove ti piacerebbe fare un concerto live?
Allora, un concerto live che mi piacerebbe fare e che forse riusciamo a fare, se ce lo permetto il comune, Giardini del Palazzo Reale, che sono questo posto, insomma, attaccato al San Carlo, che insomma tutto il complesso del San Carlo del Palazzo Reale, dove c'è appunto questa terrazza con dei giardini stupendi, e cioè si vede il mare, insomma è stupendo, è il posto di Napoli probabilmente.
Il posto di Napoli che probabilmente molti di noi sono stati incuriositi e ora avranno voglia di scoprire. Con Dario Bassolino siamo arrivati al termine di questo nostro viaggio. Io vi lascio in compagnia della sua Napoli visionaria, questo è il titolo del brano che abbiamo in sottofondo. On the Road torna domenica prossima. Per riascoltare queste e tutte le altre puntate basta andare sul nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, ontheroad.radiopopolare.it. Sulla pagina Facebook della nostra trasmissione trovate qualche fotografia. Ed è tutto. Buona domenica da Claudio Agostoni.